Buongiorno, sono Luigi Ambrosio. La conversazione di oggi è con Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio, componente della segreteria del Partito Democratico con Elly Schlein e voce storica di Radio Popolare, dove ha lavorato come giornalista nei primi anni 2000. L'abbiamo incontrata a Roma. Come stai oggi?
Sto benissimo, siamo nel mezzo di un parco a cui sono molto legata, quartiere San Giovanni, e tu vedi intorno a noi la Roma che cambia, no? Ci sono i cantieri del Giubileo, del PNRR, si sente da lontano un'escavatrice al lavoro. Credo che siamo in mezzo a una contesa di cui questa città è grande protagonista, cambiare o meno il paese e farlo ciascuno con la giacca che indossa. Io oggi ho un cappotto nero e ci inquieta un po' il caldo che sentiamo, visto che è dicembre.
Decisamente si sta molto bene questa mattina all'aperto, forse un po' troppo, hai ragione. Poi c'è anche il mercato storico di Via Sannio. Certo, si perde un po' di quell'autenticità di una volta, forse.
Si perde un po', ma vi assicuro che era diventato un groviglio di lamiere anche un po' faticose da sostenere dal punto di vista della salubrità di chi ci lavorava, per cui adesso vediamo le bancarelle, dietro di noi non c'è più l'accrocco, quello importante dove siamo tutti cresciuti, noi romani andavamo a comprarci i vestiti usati là, e vedo che anche i forestieri lo facevano, perché mi hai
Io
detto
sicuramente.
Che ti è caro, e quindi credo che alla fine verrà fuori una gran bella cosa. Devo dire che questa città, che sembrava irriformabile, invece ha vissuto un primo ciclo Gualtieri, anche fortunato e fortunoso, perché tanti soldi così a Roma non arrivavano da un sacco di tempo, e lui è stato l'uomo giusto al posto giusto, ministro dell'economia, presidente di una commissione economica in Europa, insomma uno che di conti sapeva molto. Adesso è anche uno dei TikToker più seguiti in Italia, per cui tutto bene, diciamo. Vista da qua c'è speranza, poi altrove un po' meno, però insomma, vista da qua ce la possiamo fare. Stiamo vivendo una primavera dentro effettivamente una speranza che non pensavamo di riaccendere, perché Roma arriva da un collasso vero, Alemanno, i saluti fascisti in Campidoglio, che sono stati precursori, devo dire, della fase che poi stiamo vivendo nel paese, non solo, poi il commissariamento, una vicenda Marino davvero contraddittoria, e la sindaca Raggi, che a dir bene era inesperta, ecco.
Questi fondi, però, per tornare al tema nazionale, il tema del futuro, questi fondi europei finiranno. Allora, uno dei temi del dibattito politico dovrebbe essere questo: cosa fare dopo?
Ma intanto parliamo mentre al Senato sta faticosamente avviandosi la votazione sulla manovra di bilancio, la penultima del governo Meloni, una manovra infinitamente piccola rispetto ai bisogni che ci sono nel paese e che regge i conti esattamente sul PNRR, altrimenti i conti sarebbero già saltati. E bisogna rimettere in carreggiata i bisogni persino fondamentali degli italiani e delle italiane. Noi abbiamo 6 milioni di persone che hanno rinunciato a curarsi, non perché sono strani novax, ma perché non hanno i soldi per farlo e le liste d'attesa non glielo concedono. Abbiamo il 33% delle famiglie italiane che quando vanno al supermercato non comprano più proteine, cioè non si possono nutrire in maniera salutare perché non hanno i soldi per farlo. Abbiamo un'assenza totale di politica sulla casa, neanche il contributo agli affitti, neanche la morosità incolpevole, visto che il tema è in mano a un ministro che pensa solo a fare e poi a dover stoppare opere faraoniche inutili come il ponte sullo stretto di Messina. Abbiamo un tema di politica industriale da riattivare, 31 mesi consecutivi di blocco della produzione industriale a fronte di idee zero rispetto alla ripartenza, se non una guerra ideologica contro la transizione ecologica, che invece, te lo dicono le imprese più illuminate, è uno dei motori, dovrebbe esserlo, perché anche l'Europa, come si sa, sta facendo passi indietro pericolosi da questo punto di vista.
Certo, ti riferisci a questa fine dell'utopia dell'elettrico, che segna anche evidentemente un cambio di paradigma, l'abbiamo visto con le elezioni europee. Questo è un vento in effetti internazionale, non certo solo italiano, e il centrosinistra italiano come si deve attrezzare? Perché anche seguendo il dibattito quotidiano siamo molto dentro la polemica spicciola tutti i giorni.
Questo anche perché, lo dico, diciamo, in un mezzo di comunicazione di cui ho stima, il racconto giornalistico non aiuta, è frutto figlio incastrato dentro un'autoreferenzialità del racconto di cui si trovano poche eccezioni. È evidente però che c'è una divisione intrinseca, in particolare all'interno della storia del centrosinistra degli ultimi anni, che è dura da scardinare. Dopodiché mi limito alle ultime 6 regionali, al di là del fatto che se ne siano vinte 3, peraltro molto bene, e perse altrettante, il dato vero politico è che per la prima volta in maniera compatta ci si sia presentati con una coalizione finalmente ricomposta dal lato 5 Stelle fino a Casa Riformista, chiamiamola come ci pare, e per la prima volta i sondaggi negli ultimi giorni misurano la coalizione, no? Fino ad oggi bisognava star lì davanti alla televisione con la calcolatrice per capire, adesso invece restituiscono un dato complessivo che per 3 istituti demoscopici nell'ultima settimana contemporaneamente segnalano un leggero vantaggio del centrosinistra sulla destra. È tutto fatto? No, è tutto da fare, però noi innanzitutto dovevamo dimostrare su progetti credibili, con candidati credibili, di essere all'altezza di giocarci la sfida. Senza l'unità della coalizione la sfida non la giochi neanche, come ci ha raccontato il settembre del 2022, in cui potevamo forse risparmiarci di andare a votare, perché ognuno per sé ha vinto lei.
Dammi il primo brano che ti sei preparata questa mattina, poi torniamo sul voto alle regionali, perché c'è l'elefante nella stanza, abbiamo capito qual è.
Parto da Barbara Pravi, una straordinaria cantante francese, L'exil et l'asile. È una canzone cantata da lei, ma da un coro di donne, che racconta di una delle rivoluzioni più belle in corso da secoli e che oggi vede un'accelerazione, quindi anche una recrudescenza nella risposta, che è la rivoluzione femminista, e in particolare loro sono donne che escono da percorsi di violenza maschile su di loro. E insomma, è un brano a cui mi attacco ogni volta che penso che ce la possiamo e dobbiamo fare con una forza gentile che è tutta diversa da quella che sta governando il mondo, in cui i maschi anziani, bianchi, cisgender, come si dice, pensano di puntare i muscoli e avanzare a suon di cannoni. Ecco, c'è anche un altro modo per uscire dalle secche.
Nous sommes un mélange de lieux. Nous sommes un mélange de langues. Nous sommes une blessure. Nous sommes un départ. Nous sommes reconstruire et nous sommes territoire.
Nous sommes un mélange de lieux. Nous sommes un mélange de langues. Nous sommes une blessure. Nous sommes un départ. Nous sommes reconstruire. Nous sommes territoire. Nous sommes un mélange de vide, de richesse, de route et d'espoir. Nous sommes des prénoms. Nous sommes des cultures. L'exil et l'asile, voilà notre histoire. Nous sommes un mélange de choix, de paysages, d'odeurs et d'aurores. Nous sommes brûlures, nous sommes oubliés. Nous sommes murmures, nous sommes transformés. Nous sommes un mélange infini de promesses, de doutes et de gloire. Mais est-ce important de nous définir? L'exil et l'asile, voilà notre histoire.
L'exil et l'asile, voilà notre histoire.
important de nous définir l'exil et l'asile. Voilà notre histoire.
Marta, l'elefante nella stanza a cui facevo riferimento, naturalmente, visto che abbiamo parlato di elezioni regionali, è questo dato dell'astensione, che sembra ormai essere strutturale. Non votano probabilmente coloro che si sentono definitivamente esclusi e non rappresentati dalla politica, non votano, dicono gli studi più recenti, anche coloro che si sentono invece nelle condizioni di poterne fare a meno perché tanto vivono bene lo stesso. Allora, questo è un problema drammatico, anche perché si continua a fare come se non ci fosse questo astensionismo, anche quando si ragiona di capacità e potere delle coalizioni.
Verissimo, e sbagliatissimo fare conto che non ci sia, perché invece il vero dato drammatico, perché tocca i fondamentali della democrazia, non è neanche una questione di parto o di partigianeria. Noi ogni volta che si aprono le urne attendiamo come primo dato, perché è il primo che esce, quel dato sull'astensione. Quello che invece occorre fare è capire quell'astensione, che è un dato oggettivo, numerabile, infatti enumerabile, che cos'è dal giorno dopo il voto al giorno prima del voto successivo, in che sentimento si trasforma, anzi da che sentimento parte, e indubbiamente oggi quel sentimento si chiama sfiducia, assenza di speranza, incapacità di guardare al futuro. Io speriamo che me la cavo, è un po' la vita oggi, no? Degli italiani e delle italiane. Chi soffre di più soccombe, chi è dentro quel ceto medio sempre più impoverito si arrangia, i ricchi se ne fregano, tant'è che oggi la più grande manifestazione, io credo, del dominio mondiale non è tanto Trump quanto Musk, che ha i soldi per andare su Marte e abbandonarci al nostro destino sulla Terra, no? In qualche maniera, quindi è anche plasticamente una distanza dal resto del mondo. Musk è uno che dice che è bene che muoiano presto milioni di persone perché non le curi più nel mondo, perché così altri miliardi in futuro potranno vivere su questo mondo. Questo è il suono del tempo presente. E quella, speriamo che me la cavo, diventa l'incapacità della rappresentanza politica, e quindi, come vedi, sto spostando l'attenzione su di noi, sulla responsabilità di chi non è più in grado di agganciare una fiducia, no? Le persone, io stessa al mio primo voto a 18 anni mi vestii elegante per andare a votare, perché mio papà mi insegnava che quel giorno era il giorno più importante che esisteva e che esiste. Oggi probabilmente contiamo le file per chi va al mare quando è estate e per chi preferisce restarsene in famiglia, no? Piuttosto che andare fino alla prima scuola dove sono aperti i seggi. Riagganciare quello significa fare un lavoro faticoso ma necessario. Ve ne racconto uno che abbiamo messo in campo e che personalmente mi ha visto girare l'Italia dal 1 febbraio scorso allo scorso weekend. Abbiamo percorso 24.230 chilometri, li ho misurati dalle locandine dei posti dove sono stata, tutte e 20 le regioni, Bruxelles con gli italiani all'estero e il lancio che abbiamo fatto volontariamente non a Roma ma in una periferia geografica che è un comune una quarantina di chilometri distante da Roma, ed è stato questo viaggio nel terzo settore italiano, quindi dove sono le associazioni, i volontari, le cooperative sociali. Mattarella da Palermo una decina di giorni fa le ha definiti i veri patrioti, no? Coloro che incarnano e mettono in pratica due valori costituzionali fondamentali, la solidarietà e la partecipazione, a proposito di astensionismo e di contropartita. Ecco, quel mondo che è quello che vive nelle fragilità, nelle fratture sociali, no? Ormai viviamo in un paese in cui il volto della povertà sono i bambini e le bambine, che hanno una povertà educativa, abitativa, di salute, di sport, e gli anziani e le anziane che vivono soli, spesso abbandonati, e naturalmente le persone con disabilità, i detenuti che muoiono come grilli dentro le carceri, piuttosto che le donne che fanno percorsi di uscita dalla violenza, ma anche i ragazzi e le ragazze che con le associazioni culturali prendono in mano quartieri difficili, no? E li rigenerano. Ecco, quel mondo lì è un mondo che si muove, che risponde a domande di democrazia, di uguaglianza, di diritti, e che spesso non guarda la rappresentanza, cioè spesso nutre quell'astensionismo da cui siamo partiti. Mettersi là, ascoltare, provare insieme a capire come costruire una società diversa, io credo che sia uno dei compiti che oggi il campo del centrosinistra ha. Anche qui non è semplice, perché bisogna rimediare a errori di decenni, non di pochi anni, no? Dagli anni 80, quando anche la sinistra, la terza via, decise che il mercato poteva risolvere tutto, e ti mettevi in scia al mercato e lo sgocciolamento del mercato avrebbe redistribuito opportunità in giro. Prendiamo atto che non è così, direi che è ora, e proviamo a rimettere in sesto un'agenda che parli piedi a terra ai bisogni delle persone, occhi in cielo a una visione diversa di società.
Mi veniva un po' da sorridere prima quando enumeravi i 24.200 chilometri, perché tu per me sei sempre stata la donna dei numeri, dei chilometri. Quando stavi a Milano da noi a Radio Popolare citavi sempre i 635.
Bravissimo,
credo.
Bravissimo, così li ho vissuti tutti.
I 635 chilometri che separano Milano da Roma, che è la tua città. Ma ci stavi bene da noi.
No, vabbè, allora, io l'ho già detto, poi mi commuovo sempre, vi voglio davvero bene, nel senso che la radio per me è stata tante cose professionali, e il mio primo lavoro, peraltro anche l'ultimo, perché poi grazie alla radio o per colpa della radio sono finita a fare quello che faccio.
Stai dicendo che chi fa politica non lavora?
No, chi fa politica si impegna, che è una cosa un po' diversa da un lavoro. Io non credo di avere un lavoro, credo di avere un impegno, che è una cosa più complicata da una parte, ma anche come dire, al servizio di chi lavora, no? Quindi in una posizione diversa. Poi guarda, su quanto si lavora me lo chiedi nel giorno del mio compleanno, in cui sento tre volte tanto gli anni che ho, perché davvero se ci credi poi non ti risparmi. Però la radio, non lo so, cioè te ne dico, facciamo così, te ne dico, non te ne voglio dire troppe, due. La prima è che mio figlio, che si chiama Rocco e che ha 22 anni, è un figlio della radio, nel senso che io il papà di Rocco l'ho conosciuto grazie alla radio, è un ascoltatore, non so se lo sia ancora peraltro, lo era sicuramente allora, anzi per chi allora, e sto parlando dei primi anni 2000, ascoltava la radio, lui è Buzzicone, che era un personaggio delle notturne di Cristiano Valli. Si chiama Roberto, però lo chiamavano Buzzicone, già da quello dovevo capire che qualcosa poteva avere a che fare con una romana. E Rocco è un figlio della radio, nel senso che è cresciuto con la radio che ascoltava già dalla pancia, tant'è che io mi ricordo quando l'ostetrica mi ha detto sta uscendo, erano le 19.27
sul GR delle 19.30.
No, io ho proprio pensato, porca miseria, in pubblicità. Cioè è stato il mio primo pensiero, il che ti dice come sto messa.
È un po' una malattia questa,
una malattia. E la seconda cosa è che io alla fine, per i casi della vita, sono arrivata a Milano da Roma, che ancora non mi ero laureata, e alla fine la tesi di laurea, quindi la mia laurea, l'ho fatta sulla radio, no? Sulla partecipazione degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Mi ricordo Milano fa male, il Parco Nord, il Border Trophy, no? Adesso questa cosa bellissima che avete fatto con le chiavi per i 50 anni, insomma. E poi indubbiamente la radio è sempre con me a insegnarmi, che come mi diceva sempre il nostro amatissimo direttore Piero Scaramucci, la politica la devi guardare sempre da distante per capirla fino in fondo. E adesso che io la faccio, provo a declinare questa cosa facendo politica con un piede fuori sempre, no? E con lo sguardo perennemente invece rivolto fuori, perché rischi se no di pensare che il mondo sia chiuso là dentro, e invece il mondo è questo che vediamo scorrere intorno a noi mentre ci facciamo questa chiacchierata. Quindi sì, tanto bene, ma Roma è Roma, quindi io tutti i giorni chiedevo il trasferimento a Roma.
Delle tre canzoni che ti mancano, ce n'è una che è legata alla radio?
Per la verità ce ne sono due, una alla radio di Milano, una alla radio di Roma. Da dove parto?
No, quella di Milano, visto che parlavamo di questo.
Vabbè, allora, Voi dovete sapere che io sono anziana dentro da sempre e per me il primo cantante di sempre, anche quando avevo 15 anni, è Paolo Conte, e quindi dico Genova per noi, perché noi, io sicuramente sono la generazione segnata da Genova, forse anche, come dire, sfregiata da Genova, e per me Genova è Radio Popolare, quindi indubbiamente Paolo Conte è Genova per noi.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte, il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia, Foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto nell'ombra dei loro armadi tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova, ai giorni tutti uguali. In un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova.
Devo dire che se avessimo fatto questa intervista un anno fa mi sarei consegnata al pessimismo. Io sinceramente nel movimento per la Palestina ho visto invece una risorgenza di una storia simile a quella, chiaramente con condizioni mutate intorno, peggiorate, ma con le stesse ragioni di allora, perché allora si andava a dire pace, spostamento degli uomini e non solo delle merci, no? Tra i confini, disarmo piuttosto che globalizzazione delle culture e non delle merci e basta, eccetera eccetera. E io oggi nella generazione dei ventenni e forse anche dei quindicenni, perché poi oggi i ragazzi crescono prima, sono più informati di prima, sono collegati come mai lo sono stati prima, ho visto una speranza, cioè mi sono sentita di essere loro riconoscente, perché è come se avessero ripreso il discorso che è stato interrotto in maniera luttuosa a Genova per noi. Lo fanno senza curarsi di noi, lo fanno peraltro senza avere un partito, cioè mentre noi allora avevamo un ingaggio anche dal punto di vista della partecipazione alla democrazia rappresentativa, oggi quei ragazzi e quelle ragazze non hanno ancora, secondo me, da quello che ho potuto capire, una consegna a qualcun altro, però hanno una potenza che è incredibile, sono quelli delle piazze di non una di meno, che non chiedono solo che le donne non vengano più ammazzate dagli uomini, ma che chiedono che le vite non siano più precarie, che il diritto all'aborto sia rispettato, che quando mi dici fate figli mi devi mettere in condizioni di esaudire se ho quel desiderio. E sono gli stessi, non a caso, che si battono contro i cambiamenti climatici e che oggi hanno una domanda di salute mentale pazzesca, perché non vedono, sentono l'ansia del futuro, no? E questa cosa è da una parte una grande responsabilità, dall'altra, se siamo capaci a metterli dentro, a lasciargli spazio dentro la stanza dei bottoni, mettiamola così, io credo che possano condurci fuori dalle secche, non soltanto, diciamo, essere insieme a noi a provare ad uscire da questa fase della vita, sicuramente italiana e non solo.
Dicevamo della Radio di Roma, questa esperienza che è stata provata, tentata quando?
È stato uno stop and go, nel senso che noi ci trasferiamo a Roma con la frequenza, allora si chiamava Radio BBS, non so se è questo nome improbabile, che era una frequenza negli anni rimasta inattiva e quindi sostanzialmente colonizzata da una grande radio, da un grande gruppo radiofonico italiano. E quindi se ti andava bene intercettavi le trasmissioni di quel gruppo, se ti andava male la radio gracchiava. Io ricordo almeno due anni, dal 2005 al 2007, in cui con Federico Bogazzi, perché poi venimmo mandati noi due in Ava Scoperta, lui da Carrara e io da Milano, noi avevamo questa redazione di giovani ragazzi e ragazze, tutti bravissimi, tutti peraltro restati a fare più o meno i giornalisti, e noi facevamo le riunioni di redazione, il palinsesto, la scaletta del GR eccetera, andavamo in onda e quando ci riascoltavamo non si sentivano i pernacchi, ma non perché, diciamo, la gente ci insultasse, ma perché proprio non si sentiva. Poi dopo abbiamo fatto una battaglia che abbiamo vinto sulla frequenza, e quindi direi 2007-2008 l'esordio. Faticoso, perché Roma non è Milano, perché in qualche maniera quello sbilancio sull'informazione ha trovato una città che un pezzo di città era pronto, ma l'ascolto generale non lo era. Insomma, è stata un'esperienza molto bella, che peraltro vi dico vive nella memoria dei palazzi romani come dei centri sociali romani, perché provammo a far dialogare pezzi di mondo, no? Erano gli anni in cui Veltroni cominciava la parabola discendente e in cui avanzava invece il primo sindaco apertamente post-fascista della storia di Roma.
Mi ricordo un cartonato d'altezza naturale di Alemanno che portavate in giro.
Sì, perché facevamo queste campagne abbonamenti super stradaiole, e sì, perché Alemanno è stata una pagina nera in tutti i sensi della nostra città. Però devo dire è stata una bella palestra di giornalismo, e poi fondare una radio da zero, cioè portarla da zero ore di trasmissione ad avere un palinsesto di tutto rispetto è stata una bella avventura, naturalmente agganciati alla radio madre, perché eravamo insieme a fare questa cosa così difficile. E allora ti sparo il terzo brano,
dedicato a Radio Popolare Roma.
Esatto, perché sono stati anche gli anni in cui nel gazebone, diciamo nel locale, sapete che la radio era di un centro sociale che oggi non esiste più, e esiste il luogo, è diventato un circolo Arci, il Brancaleone, che era anche un locale di musica alternativa. Io ho lavorato anche al Branca, facevo la notte, no? Quando ancora ero in grado di non dormire se non un quarto d'ora a notte, e lì mosse i suoi primi passi sul palco di Radio Popolare Roma e del Branca Mannarino, che poi è diventato Mannarino, e quindi volevo consegnarvi il riascolto di Merlo Rosso.
Era un merlo rosso e cantava solo per sé, ma poi un giorno m'ha vista piangere e le mie labbra avevano da bere solo lacrime, turbo di sel nere. Le vie del centro sono un brulicare, c'è una ragazza che vanno a festeggiare, c'era una rosa che stava per morire rosso, vedendola che fa, prende una spina su di l'esichina e col suo sangue le toglie la rovina. La porta in dono a una ragazza pazza che aveva perso gli occhi in una nottataccia.
Le lacrime dell'inferno servono a qualcosa, nutrono la terra, fan crescere una rosa. Guardatela, è tornata agli occhi sopra il viso.
Rosso e cantava solo per sé, ma poi un giorno m'ha vista piangere e le mie labbra avevano da bere solo lacrime, turbo di sel nere. Ha visto una rosa piegata su di sé, si è rotto il petto per portarla a me, e ora che il cielo non ha più niente di storto, non ci può volare perché ormai è morto. La notte è fredda, non ha una giacca. Io sto sull'onda, lui sta nella risacca. Ma quando dall'inferno lo sento cantare, mi prende un sorriso che mi fa lacrimare.
Le lacrime dell'inferno
La radio, uno strumento del passato o è uno strumento anche del futuro, secondo te?
Intanto è uno strumento terribilmente contemporaneo, perché i podcast, la facilità con cui ascolti e riascolti, il fatto che o sei in macchina o corri persino di sottofondo al lavoro, quando hai un lavoro che te lo permette, cioè sotto la doccia, la radio è e sarà. La radio a Roma, sai chi, sapete che ha chiuso anche Radio Città Futura, che era la radio con cui io ho iniziato e per la quale, grazie alla quale ci siamo conosciuti, allora era nel network di Radio Popolare di Milano. Ormai le radio sono quelle in FM, voi siete un'eccezione, perché per il resto sono grandi gruppi editoriali che tra le altre cose hanno anche la radio, no? Se togli queste radio super identitarie, anche molto affascinanti, che trovi a seconda della geografia del posto in cui capiti, però sì, manca, ma come manca, ma insomma, in questo paese manca un'informazione libera, cioè appunto non credo sia un caso se quando chiamate fuori dalla fabbrica del vapore alle 9 di mattina di un giorno feriale
arrivano 1000 persone. Era una domenica mattina, ma peggio mi sento, insomma, perché si dorme. 9:30 del mattino, 1000 persone in corteo.
Sì, anche se devo dire, mi sono ritrovata a fare quello che non mi capitava da tanto, di ridere da sola mentre ero in doccia ascoltando una demente intro di Bachi, che dice: allora, fabbrica del vapore, ci siete? silenzio. E lui fa, ma non c'è nessuno, no? Quella roba là. Ecco, poi dopo sono arrivati, perché ho sentito e sono arrivati. Allora, non lo so, da una parte mi viene da dirvi, invadete Roma, cioè proviamoci, però mi rendo conto che provateci, perché poi adesso io sto facendo un'altra cosa, ma non riesco a dismettere i panni.
Però il cuore nativa. È il cuore.
No, ma quella cosa non si toglie. Però oggi i giornali sono messi come sono messi, insomma... Siete anche voi pieni di notizie che raccontano di acquisti strani, no?
Stiamo parlando del gruppo Gedi, la Repubblica è un quotidiano che ha fatto la storia di questo paese, la storia della sinistra di questo paese, adesso potrebbe finire nelle mani di un armatore greco con simpatie trampiane. Questo forse è un po' l'emblema di quello che tu dicevi, una informazione libera che vede gli spazi sempre più ridursi, però... Se la nostra è una storia molto particolare, fondata su una partecipazione di migliaia e migliaia di persone che ci sovvenzionano, il modello forse è difficilmente replicabile, servono i capitali per avere l'informazione libera. Questo è un problema che la politica si riesce a porre.
Ma bella domanda. Noi in questo momento intanto stiamo provando a fare argine rispetto a questo dilagare, quella che a me non piace tanto chiamarla telemeloni, perché è persino troppo poco, ma insomma ormai devi scarrellare non poco sul telecomando per trovare trasmissioni più o meno, diciamo, indipendenti e libere, e quindi stiamo provando a fare una battaglia di resistenza rispetto alla RAI. Sapete che non siamo entrati nel CDA, decisione che ha comportato una rottura rispetto a una tradizione quasi inerte, per cui c'è il CDA, entri nel CDA. Fa un po' parte di quella governabilità a tutti i costi, no? Sia se vinci sia se perdi, che forse è stato un po' uno dei limiti del più grande partito dell'opposizione, che alla fine... Cascare in piedi non sempre fa bene, perché mentre tu caschi in piedi gli altri stanno invece cascando e quindi da fuori vigilando, peraltro vigilando in una commissione di vigilanza che non riesce a riunirsi, no? C'è un impasse molto forte dettato dal fatto che, insomma, lo dice anche l'Europa, come si dice con uno slogan, c'è un Media Freedom Act che dice che la RAI, la radiotelevisione italiana, anche la RAI, deve liberarsi dai giochi del governo e delle maggioranze. Noi aspetteremo il nostro turno per provare a essere conseguenti, visto che questo governo non sta facendo nulla. Però il tema dell'informazione è un tema gigantesco, verissimo. Ci stiamo interrogando, non abbiamo ancora una risposta, se è questo che mi vuoi far dire, perché oggi investire su un mezzo di informazione che non sia un pezzetto che ti leggi da solo, no? Un pezzo di mercato editoriale che ti leggi da solo, ma che riesca a espandere, a egemonizzare o a fare un pezzo di egemonia, è veramente un'impresa ardua. Tra l'altro, altra cosa poco raccontata, noi abbiamo, tra le altre cose, ereditato un partito in cassa integrazione, dove tutti i dipendenti erano in cassa integrazione, e oggi noi siamo usciti, oggi proprio nel senso questo mese, dalla cassa integrazione, quindi abbiamo rimesso in sesto i conti del Partito Democratico, che infatti riesce oggi, grazie anche a un affidamento del 2 per 1000 molto grande dei suoi elettori, che non coincide affatto, è molto più alto dei suoi iscritti, a rimettere in sesto le figure del partito che lavorano per il partito, perché se no dici salario minimo fuori e poi hai le persone in cassa integrazione, no? Cioè già parti con un difetto. Invece oggi noi dentro il partito abbiamo tutte persone che sono rientrate a pieno titolo con contratti a tempo indeterminato ad avere il loro stipendio, abbiamo la settimana corta, perché se depositi una proposta di legge sulla settimana corta devi poi avere la riduzione del lavoro a parità di salario, insomma, e stiamo cominciando a riacquistare le sedi che negli anni erano e invece andate in fallimento, no? Questo è un altro elemento che risponde un po' al tema della partecipazione, perché i partiti di massa a un certo punto hanno dismesso, insieme alla loro esistenza in vita, anche quei presidi dentro i quartieri, i luoghi proprio fisici.
Pensi che si possa tornare a fare politica nelle sezioni?
Fuori dalle sezioni tutta la vita, ma dove le sezioni aprano porte e finestre, perché noi oggi abbiamo sezioni anche non lontano da qua, dove il pomeriggio si fa italiano, scuola di italiano per gli stranieri, il dopo scuola per i bimbi che ne hanno bisogno e non possono permettersi le ripetizioni, sono aperte alle associazioni di quartiere, le prove teatrali, cioè possono diventare degli hub di partecipazione, condivisione, cooperazione, che parlino un linguaggio diverso da quello invece ho i soldi, posso tutto, che è il linguaggio che governa il mondo in questo momento. È un pezzo della ripartenza, non è tutto, ma credo che non sia da trascurare. Noi siamo state con la segretaria un mesetto fa alla festa per la riacquisizione della sezione di Ponte Milvio, che è stata la sezione di Enrico Berlinguer. L'intervento più bello l'ha fatto la segretaria dei Giovani Democratici, una ragazza di 18 anni, che ha raccontato come per lei quella sezione è stata un pezzo della scoperta della sua strada, no? Che evidentemente non è solo la strada di una militante, è la strada di una studentessa che si sta facendo le ossa per poi forse realizzare i suoi desideri. Ecco, questo percorso, questo cammino, questa possibilità collettiva, comunitaria, non solo individuale, individualistica o sola, in solitudine, io penso che sia un pezzo della ricucitura. Se lo fai in tutte le città, le grandi, le piccole, le piccolissime, se cominci come stiamo facendo a riattraversare la pancia dell'Italia, che noi consegniamo troppo facilmente alla destra, la pancia è anche un'altra cosa, la pancia è quella cosa che ti comincia a far languore quando ti innamori, non è soltanto
la cattiveria, il brutto, il negativo.
Bravissimo. È che noi ce lo siamo un po' dimenticati. Allora, far rinnamorare le persone di un cammino comune non è solo romanticismo, e comunque non guasta, è rimettere in sesto una speranza che nel mercato della politica oggi è proprio un frutto quasi inesistente, no? E però invece è tanto buono e tanto necessario.
Qual è l'ultima canzone che ci proponi?
Ma guarda, questa è proprio una Marcord ed è un No Woman No Cry di Bob Marley. Un po' perché Radio Popolare per me sono gli anni in cui un pizzico di spensieratezza ancora lo conservavo, un po' perché è una storia di riscatto dai ghetti, e oggi c'è un riscatto molto forte che deve arrivare, no, ad essere la cifra dell'impegno che abbiamo. Io credo davvero, Luigi, sia quando accendi un microfono e fai un'intervista, sia quando entri in una sezione di partito, o quando, come mi capiterà fra poco, in consiglio regionale, perché in tutto questo io sono anche una consigliera regionale, alzi la mano per votare o non votare qualcosa, no? Questo senso del riscatto, dell'emancipazione, delle sorti non definitive, implacabili del mondo, ma che possono essere girate, è secondo me un sentimento che deve accompagnarci sempre. E siccome ultimamente abbiamo visto a New York che un intero mondo può trovare in una figura come quella del nuovo sindaco Mamdani una estetica del riscatto, oltre che un movimento e un'azione, e quindi adesso una messa alla prova di quel riscatto, dico Bob Marley.
Thank you.
ti vedi nel futuro? Qual è il tuo futuro?
Voi non l'avete visto, ma Luigi ha fatto un gesto della mano che mi permette di andare al futuro un po' più lontano, diciamo, di quello che può essere fra 2 anni, no? È evidente che noi siamo in partita per vincere le elezioni e per governare, e quando dico governare non dico a tutti i costi, dico governare con un progetto alternativo per l'Italia e una coalizione coerente. Ellie dice sempre: stavolta vinciamo e governiamo, non perdiamo o non vinciamo e governiamo, che è molto diverso. Invece nel mio futuro io mi vedo in una campagna romana con un casolare a fare l'agricoltrice. Non ridere, perché è esattamente il mio desiderio più profondo, è la mia voglia di riprendere contatto con la terra, perché i tempi della vita che sto facendo invece non me lo permettono, e ho anche preso la qualifica da IAP. Io sono un'agricoltrice professionista. Basta fare 170 ore di corso di formazione e un esame per diventarlo, non è che...
Cosa coltivi? O cosa coltiveresti?
Mi butterei sull'olio e sul vino, non è tanto originale, mi rendo conto, ma farei un agriturismo di agricoltura sociale, cioè provando a dare risposte ai bisogni delle persone. Sai che c'è, l'agricoltura sociale ha un impatto terapeutico sulle cartelle cliniche, ad esempio dei malati mentali, e proverei a far questo, a mettere su un'azienda che racconti della lotta alle disuguaglianze ma allo stesso tempo della battaglia contro i cambiamenti climatici, e ne farei, è stata il mio esame da IAP, ne farei una palestra a cielo aperto. Io la mattina, tutte le mattine, anche stamattina corro nonostante la vita, e perché è una gran cosa, e c'è un mondo che corre, non solo a Roma, in tutte le città in cui capiti c'è un pezzo di città che è in tutine e scarpe, corre mentre tutti gli altri si affrettano a fare altro, e quindi vorrei consegnare una palestra a cielo aperto agli sportivi di Roma. Ho anche in mente un posto, ma quello non ve lo dico perché sennò ci arrivate prima e mi fregate.
Grazie Marta.
Grazie a voi, e viva Radio Popolare.